البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو
تشاو. Buongiorno Palestina. 96esima trasmissione su Radio Womba. Dedichiamo la puntata odierna alla rivista di politica, economia e cultura Il Ponte, fondata da Pietro Calamandrei nell'aprile del 1945. La rivista è al suo 76esimo anno di vita, 76 anni di dibattito politico e culturale, e noi di Buongiorno Palestina ci interesseremo in particolare al numero monografico dal titolo Palestinesi, uscito nel 2020 in piena pandemia, ma che verrà presentato appunto l'8 aprile di questo anno nel Palazzo Comunale di Calenzano. Il numero speciale Palestinesi è curato da Lanfranco Binni, Riccardo Bocco, Wasim Damash, Barbara Gagliardi. Ne parleremo con Lanfranco Binni soprattutto in relazione al nesso e all'attualità della causa palestinese nel momento in cui l'attenzione del mondo è distratta dalle vicende ucraine. Ricordiamo che ogni anno, nel periodo che va dal 20 al 30 marzo, si celebra la settimana dell'apartheid israeliana in Palestina. In questa occasione, come ascolterete nella rassegna stampa, si svolgono varie iniziative in varie città d'Italia. Il 21 marzo, inoltre, di ogni anno, istituita dal 1966 dalle Nazioni Unite, si celebra anche la Giornata Mondiale contro il razzismo e la discriminazione razziale, in ricordo del massacro di Sharpeville in Sudafrica nel 1960, in pieno apartheid, quando 300 poliziotti bianchi aprirono il fuoco su un gruppo di dimostranti di colori, uccidendone 69 e ferendone 180, compresi donne e bambini. Il massacro di Sharpeville mantenne sempre un valore simbolico per il movimento anti-apartheid, tanto che Nelson Mandela, nel 1996, decise di firmare la nuova Costituzione proprio sul luogo del massacro. Nella seconda parte della trasmissione, per la rubrica Unadicum, ascolteremo la voce di Alessandra Mecozzi dell'Associazione Cultura e Libertà, che ci parlerà della campagna ICE, promossa dai cittadini europei per bloccare il commercio con gli insediamenti illegali. Tutto questo subito dopo la rassegna stampa di oggi a cura di Claudio.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Sono Claudio per la rassegna stampa della settimana. Settimana internazionale contro l'apartheid israeliano. Quest'anno la settimana si svolgerà a seconda dei luoghi e dei modi dal 21 marzo al 18 aprile. A Torino, per esempio, si svolgerà presso il centro sociale XOA Gabrio, che nel quartiere San Paolo, il 26 marzo, dove ci sarà una esposizione di opere che verranno vendute all'asta per sostenere la Soleiman Farm, un progetto di agricoltura sostenibile per la popolazione palestinese, con l'obiettivo della riappropriazione di una terra che ogni giorno viene sottratta e occupata. L'incubo demografico assilla Tel Aviv, che non tralascia mai di sfruttare ogni crisi del mondo per portare ebrei nelle terre palestinesi. Si tratta di un servizio di Gabriella Grasso su Becciolini Network. Tel Aviv, infatti, aumenta i crimini contro i palestinesi nel momento in cui il mondo guarda verso l'Ucraina. Israele intende concedere la cittadinanza a 100.000 ucraini, mentre solo nel 2021 non ha concesso nemmeno i permessi di viaggio a oltre 10.000 palestinesi della Cisgiordania che ne avevano fatto richiesta. Il 10 marzo, poi, il Parlamento israeliano ha deciso di rendere una delle leggi più razziste di Israele ancora più razzista. Così scrive 972 Magazine. La misura nega la naturalizzazione e la residenza ai palestinesi della Cisgiordania occupata e di Gaza sposati a cittadini israeliani, costringendo così migliaia di famiglie a emigrare o a dividersi. E questa è una legge che ha un obiettivo di cosiddetta ingegneria demografica, secondo cui con ogni mezzo va ridotto il numero dei cittadini non ebrei. Intanto martedì 15 palestinesi residenti sulle colline a sud di Hebron hanno manifestato a Gerusalemme durante l'udienza della Corte Suprema israeliana che dovrà esprimersi sull'espulsione di circa 1300 abitanti di Masafer Yatta, un territorio rurale, per far posto a una firing zone, cioè una vasta area che le forze armate israeliane hanno destinato a poligoni di tiro e a basi di addestramento per truppe ed equipaggi di mezzi corazzati. Israele ha destinato circa il 18% della Cisgiordania occupata come aree militari, all'interno delle quali l'esercito proibisce la presenza di civili. Questo Amir Haas l'ho riportata su Bocche Scucite. Haaretz del giornale israeliano del 16 marzo denuncia che coloni israeliani hanno installato un avamposto su un sito che è patrimonio mondiale dell'UNESCO, vicino al villaggio palestinese di Battir. Ai proprietari palestinesi della terra vicino all'avamposto, i quali hanno anche contattato l'UNESCO per la questione, è stato impedito l'accesso alla loro terra. 20 i palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno, su pagine esteri del 17 marzo. Si allunga la striscia di sangue in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano il 15 marzo ha ucciso altri due palestinesi, uno dei quali adolescente. Un terzo palestinese è caduto sotto il fuoco di una unità speciale della polizia nella città beduina di Rahat, nel deserto del Negev. Il portavoce militare ripete che tutte le uccisioni sono legate ad atti di terrorismo, come ovvio. L'adolescente Nader Rayan, di 17 anni, è stato colpito da proiettili alla testa e al torace mentre era in sella a uno scooter con un amico. Ciò nel corso di interventi dell'esercito a seguito dei piani di deportazione di parte della popolazione beduina. Gideon Levy su Haaretz del 18-3 denuncia che le truppe israeliane hanno sparato 31 proiettili all'auto di Sudki Adwani, che è un giovane di ritorno a casa dalla palestra. Lo hanno lasciato ferito e seminudo sotto la pioggia, chiamando solo più tardi un'ambulanza palestinese. Come colpo finale è stata la revoca del permesso di lavoro israeliano a suo padre. Gli argomenti utilizzati dal governo russo per disumanizzare gli ucraini sono sorprendentemente simili a quelli che il governo israeliano usa per disumanizzare i palestinesi. Riteniamo degno di nota questo articolo, soprattutto in quanto è di Peter Beinart, direttore di Jewish Currents, la rivista della sinistra ebraica americana, che viene riportato da Cultura e Libertà del 13 marzo. Dice Beinart che gli ucraini e i loro sostenitori sono stati acclamati per le stesse forme di resistenza all'oppressione per le quali i palestinesi sono invece regolarmente condannati. Le reti televisive occidentali hanno trasmesso con approvazione video di ucraini che assemblano bottiglie Molotov. I parlamentari che hanno firmato una legge che penalizza il BDS di Israele hanno promosso invece il boicottaggio della Russia. Il mese scorso il segretario di Stato Antony Blinken ha annunciato che avrebbe partecipato a una sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dichiarando: "L'invasione russa dell'Ucraina sottolinea la missione del Consiglio di promuovere i diritti umani e di rispondere quando i diritti umani vengono violati." Ma gli Stati Uniti avevano invece abbandonato il Consiglio per i diritti umani, dichiarando invece che non volevano assistere alla denuncia delle violazioni dei diritti umani commesse da Israele. Beinart denuncia inoltre il falso, questo davvero dirompente, di Ahed Tamimi, presentata dai media come ragazza ucraina che fronteggia il soldato russo, mentre sappiamo benissimo che Ahed è palestinese e che per aver affrontato un soldato israeliano ha dovuto farsi 8 mesi di carcere. Con gli argomenti utilizzati dal governo russo per disumanizzare gli ucraini, come questi siano simili a quelli che il governo israeliano usa per disumanizzare i palestinesi, l'autore Beinart li elenca uno dopo l'altro a beneficio del pubblico americano. Ho voluto ripetere che l'autore dell'articolo è questo Peter Beinart, il quale è redattore capo di Jewish Currents, rivista della sinistra ebraica, ed è un ascoltato e autorevole editorialista statunitense. Come viene falsificata l'informazione e distorta la verità? Per saperne di più sulle ritorsioni e le punizioni da parte delle lobby sioniste nei confronti di chi la verità la dice e la sostiene, leggetevi l'articolo sulla strage di Tantura da parte dei sionisti nel 1948 e sulla sua verità, solo ora emersa in modo inoppugnabile, e sulla sorte di coloro che hanno avuto l'ardire di dire le cose come stavano. Lo trovate sul sito di Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di questa settimana. Sindaci a Palazzo Vecchio, i nostri cuori sono a Gerusalemme, ma sono anche con l'Ucraina. Dalla città della pace preghiamo per la pace. Dal Salone dei 500 in Palazzo Vecchio si leva l'appello di Moshe Lion, il sindaco della capitale di Israele, uno dei protagonisti dell'ultima giornata del vertice internazionale dei sindaci e vescovi che si è svolto a Firenze nel segno di Giorgio Lapira, il padre dei colloqui mediterranei. Questo è quello che ha riportato Pagine Ebraiche, newsletter delle comunità ebraiche. Invece, una lettera aperta indirizzata al convegno e sottoscritta da 15 organizzazioni fiorentine che operano sul territorio hanno evidenziato quali sono i veri problemi e la maniera di risolverli, al contrario delle opportunistiche omissioni dei sindaci convenuti nel Salone dei 500 a fine febbraio. Con questo concludo la rassegna stampa e restituisco la linea.
With the utmost respect for Nelson Mandela. It was 25 years a dead man away. Now the freedom moves in closer. her every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. This ain't Mandela's free, so step outside. Wembley.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat, sono Claudio. Oggi parliamo della rivista Il Ponte e di un numero speciale della rivista che porta il nome di Palestinesi e che verrà presentata il prossimo 8 aprile nella sala convegni del comune di Calenzano. Ne parliamo con uno dei curatori del volume, Lanfranco Binni. Buongiorno Lanfranco.
Buongiorno a te Claudio.
E a lui chiediamo qual è, Lanfranco, il motivo che ha indotto la redazione a dedicare un numero intero ai palestinesi?
Sì, allora, il numero è uscito poco più di 2 anni fa, perché è uscito nel gennaio-febbraio del 2020. Non abbiamo mai potuto fare una presentazione pubblica di quel numero speciale del Ponte per ragioni di pandemia, nel senso che furono chiusi tutti gli spazi a lungo. E quindi l'8 aprile noi in realtà presso il comune di Calenzano, nel Palazzo Comunale, facciamo la prima presentazione. Ora per noi le presentazioni... Non sono semplicemente legate così a ragioni di comunicazione, insomma, sono sempre dei piccoli cantieri di elaborazione politica, altrimenti non hanno secondo noi nessun senso, cioè nel senso che bastano le pubblicazioni, chi vuole se le legge. Però nel caso appunto di questo numero speciale, che è stato realmente un grosso impegno da parte della rivista, per ragioni storiche e politiche, cioè il Ponte ha sempre seguito fin dalla sua nascita nel 1945, oggi siamo al 78esimo anno di vita della rivista. La rivista ha resistito e insistito, insomma, in tutti questi...
Dunque, la rivista fu creata da Piero Calamandrei, no?
Fu creata da Piero Calamandrei e dal gruppo liberal socialista degli azionisti fiorentini, cioè in particolare Tristano Codignole e Enzo Enrico Sagnoletti. Però il nucleo iniziale era proprio quello, e al centro c'era Piero Calamandrei. Con posizioni tra l'altro molto radicali. Calamandrei non era un socialista, era di formazione liberale, molto radicale però nelle sue posizioni. Ricordo per esempio oggi che siamo nella fase di una guerra cosiddetta ibrida, in realtà guerreggiata e convenzionale e non convenzionale in Europa. Nel 49 prese posizione durissima e chiarissima nei confronti della NATO, contro la NATO. Quindi il Ponte è sempre stata una rivista militante, molto attenta alle questioni politiche principali. Il Ponte svolse un ruolo importantissimo nella campagna, per esempio, contro la guerra in Vietnam. E lì fu l'anima, fu Enzo Enrico Sagnoletti.
Ecco, scusa se ti interrompo, ma nei confronti della Palestina e della vicenda Israele-Palestina, quale fu la posizione del Ponte nei diversi anni?
Allora, c'è stata tutta un'evoluzione di posizione, perché all'inizio... La questione palestinese non fu vista in tutta la sua complessità e infatti il primo numero speciale che il Ponte dedicò alla questione israelo-palestinese uscì nel 1958, il titolo era Israele, e la posizione del ponte era di pieno sostegno ai laburisti israeliani.
Ma in fondo anche tutta la sinistra era un po' su queste posizioni.
Certo, sì, cambiò la situazione dopo la guerra del 67, insomma, no? Però fino ad allora, infatti, il primo numero Israele è molto, è un grosso volume, tuttora reperibile nel mercato antiquari, su eBay, vedo che ci sono molte copie. Era molto attento alle esperienze di socialismo israeliano, l'esperienza dei kibbutz, cioè l'idea era quella appunto che Israele potesse svolgere un ruolo progressista nell'area araba. E cambiò la situazione dopo l'espansione israeliana oltre i confini del 67, e ci fu un grosso dibattito all'interno della rivista, e la rivista cominciò a porsi il problema dei palestinesi, ricostruendo tutta la loro vicenda dalla Nakba del 48 in poi.
E ci sono state altre pubblicazioni della rivista riguardanti la Palestina e i palestinesi successivamente al 58?
Sì, dopo il 58 un numero speciale dal titolo Una terra chiamata Palestina, che uscì nel 2002, curato da Giampaolo Calchinovati. Calchinovati, come sai, insomma, e come molti di noi sanno, è stato il più grande esperto, insomma, di Medio Oriente. E fino alla fine, il suo ultimo articolo è stato appunto sulla questione palestinese, molto critico nei confronti del fallimento degli accordi di Oslo e della prospettiva dei due stati, che considerava ormai defunta, e insisteva invece sulla prospettiva di uno stato binazionale, uno stato unico binazionale, contando anche sui processi di cambiamento all'interno dell'area palestinese israeliana, soprattutto per ragioni demografiche, ma anche per sviluppo di processi politici, insomma, di autonomia all'interno dei palestinesi.
Ecco, mi pare che ci sia un articolo di Giampaolo Calchinovati nel volume Palestinesi presentare.
Sì.
Di quali altri nomi si giova questo volume?
Allora,
ti chiedo anche, dunque, sì, il volume è stato messo a punto un paio d'anni fa, sì, è ancora valido? Cioè i suoi contenuti sono tuttora attuali?
Dunque, ascolta, c'è una questione di metodo che ci caratterizza. Cioè, noi siamo una rivista il Ponte è una rivista di politica, economia e cultura. Nei confronti della cronaca politica ha un atteggiamento di analisi soprattutto, cioè ci interessano i processi lunghi, ci interessa capire le tendenze. E, quando abbiamo fatto quel numero speciale palestinesi, intanto noi facemmo una scelta, cioè quella di rompere con un'abitudine ipocrita di pensare tenere una posizione equidistante tra palestinesi e israeliani. In realtà con palestinesi noi abbiamo fatto una scelta precisa di dare voce alla resistenza palestinese, ti spiego poi perché, e nel numero ci sono un numero di 400 pagine, cioè è un grosso strumento di studio, ci sono tantissimi contributi di palestinesi dei territori occupati all'interno di Israele e nella diaspora internazionale, proprio perché eravamo convinti che fosse in atto da molto tempo ormai, ma in maniera ormai molto 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 decisa, molto deciso, un processo di rimozione della questione palestinese in Occidente, quindi non soltanto da parte degli israeliani, ma anche con grandi complicità, insomma, in tutta l'area occidentale.
Grazie, Gianfranco. Interrompiamo per un breve intervallo, sì, brevissimo intervallo, certo, musicale, e poi riprendiamo.
Va bene.
Ketile nengxowa bantana balomsi xa ufuna ubatyabulisa ubathengela ibhotile yotywala. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que eux ils ne savent pas dire uqongqothwane. Hiqhiqa lendlela ke uqongqothwane. Hiqhiqa lendlela kutya uqongqothwane. Hiqhiqa lendlela hoya uqongqothwane. Hiqhiqa
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Continuiamo l'intervista con Lanfranco Binni riguardo alla rivista Il Ponte che verrà presentata prossimamente a Calenzano e intitolata I palestinesi. Lanfranco, l'attenzione del mondo è ora concentrato sull'Ucraina. Possiamo attenderci attenzione a quanto avviene oggi in Palestina? E questo con quale riferimento ai contenuti del numero palestinesi della rivista Il Ponte?
Dunque, ti dicevo che noi siamo molto attenti come rivista alle tendenze, cioè noi vogliamo fare in modo che la rivista sia uno strumento di riflessione, di studio e poi di iniziativa politica, naturalmente. Ora, la tendenza che noi avevamo registrato nel 2020 nel numero palestinesi era che alla rimozione e liquidazione della questione palestinese da parte israeliana si stava accompagnando dei processi di tipo nuovo, di auto-organizzazione e autonomia all'interno della società palestinese rispetto alle questioni della rappresentanza politica, rispetto quindi al predominio, insomma, di Al-Fatah e anche di Hamas. Ci sono dati nuovi che noi abbiamo registrato nella rivista, il movimento delle donne, per esempio, cioè c'è un femminismo palestinese che unisce alla resistenza i temi della lotta alle società patriarcali, c'è il movimento Talat, per esempio, che è molto importante, ne parla nella rivista. La Olga Solombrino, Olga Solombrino, poi ne parla Cecilia Lalanegra, i femminismi in Palestina, cioè fenomeni di tipo nuovo che tendono soprattutto a rompere con il gioco di confronto speculare fra carnefici e vittime, per sintetizzare in maniera estrema, uscendo, diciamo, dal terreno preferito di Israele, che è quello appunto dell'occupazione militare, della liquidazione anche fisica, insomma, con gli omicidi mirati, eccetera, della resistenza, cercando appunto di costruire autonomia all'interno della società palestinese. Ora, sappiamo che la rappresentanza politica dei palestinesi è molto problematica, nel senso che l'ultimo tentativo di andare a delle elezioni legislative e presidenziali è naufragato, insomma, no? Questa tendenza oggi è tuttora presente. Allora, si parla di resistenza e resilienza, cioè capacità di incassare colpi muovendosi su un terreno diverso. E questo è quello che sta accadendo. Nello stesso tempo c'è un rafforzamento delle reti internazionali nella diaspora palestinese, intorno appunto al gruppo teorico di Al-Shabaka. Molti collaboratori di Al-Shabaka sono all'interno di questo numero del ponte, voci di grande rilievo. E mentre nel quadro attuale Israele si sta diciamo sviluppando come potenza di riferimento sempre più forte e invadente in area occidentale e nel Medio Oriente, come appunto potenza militare e forte anche di tutte le sue sperimentazioni, insomma, no? Sul campo di armamenti nuovi, di strumenti securitari. Allora, si parla di un modello Israele che sarebbe appunto quello che ha saputo fronteggiare la pandemia, naturalmente negando poi ai palestinesi i vaccini, oppure appunto la sperimentazione di tutta una serie di sistemi di armamenti che poi vende nel mondo.
Tu mi stai dicendo che Israele tende ad esportare un modello di Stato e un modello anche di aggressività. Certo. Ecco, ma rispetto alla situazione ucraina e all'interesse attualmente il mondo è tutto rivolto e i servizi televisivi e informativi dei media sono tutti rivolti all'Ucraina. Ecco, rispetto a questo, la Palestina e il problema palestinese viene in qualche maniera oscurato, ma certo. Ha tuttora, secondo te, una centralità?
Allora, che l'oscuramento è reale e corrisponde appunto a una strategia precisa di rimozione, cioè nel senso che i palestinesi vanno liquidati e devono scomparire dall'attenzione così generale dei media. Questa è una strategia molto precisa. Corrisponde anche alla natura dello Stato di Israele, che è uno Stato fondato appunto sull'occupazione, un colonialismo di insediamento, ne parlano a lungo nel numero della rivista Diana Carminati, Enrico Bartolomei, è un colonialismo che, a differenza del colonialismo per esempio in Sudafrica, che si poneva il problema di usare la forza lavoro africana, tende invece proprio all'espulsione dei palestinesi, cioè un comunismo di insediamento che vuole territori e materie prime.
Ecco, vorrei tornare sul punto dell'attenzione del pubblico rispetto alla questione palestinese, cioè su alcune riviste, alcune pubblicazioni viene sottolineato come c'è una smania di protagonismo oggi da parte di Israele rispetto certo. alla situazione ucraina, cioè Bennett certo. che si pone come intermediario. Possiamo attenderci anche in previsione della presentazione del volume, possiamo attenderci un'attenzione da parte del pubblico invece sulla questione palestinese?
Allora, la questione palestinese è reale, esiste e resiste. Su questo non ci sono problemi. È cambiato il paradigma del cosiddetto conflitto israelo-palestinese. le tendenze che sono in corso ci fanno capire che all'interno della società palestinese si stanno sviluppando processi di autonomia anche dalle tradizionali rappresentanze politiche, con diciamo una nuova attenzione dal basso alle questioni della democrazia, alle questioni di una società egualitaria e non patriarcale, eccetera. Questo cioè va visto e va detto. Nella situazione geopolitica attuale, in cui si vede l'Ucraina, ma il gioco è molto più complesso, nel senso che noi dobbiamo tenere insieme tante questioni che fanno parte della nostra attuale complessità, e sono i cambiamenti climatici, la pandemia, l'insostenibilità di un capitalismo finanziario di rapina, la corsa spasmodica alle materie prime, pensando che siano le materie ultime, cioè che si tratti proprio di sia una questione di vita o di morte, impadronirsi del gas russo, del litio in Africa e tutto il resto. Allora, Israele su questo terreno può svolgere un ruolo, diciamo, attivo e aggressivo. Non è più neanche soltanto la questione dell'Iran, cui Israele tiene sempre puntate le sue armi, colpendo anche in Siria e altrove. In questo confronto attuale fra unipolarismo statunitense e multilateralismo, con un ruolo anche importante di Russia e Cina, le carte si scompigliano.
Bene, Lanfranco, ti ringraziamo molto di questo incontro, in cui ci confermi nella sostanza la validità e l'attualità anche di questa pubblicazione, che ricordo conta sui contributi di oltre 20 esperti, che sono i maggiori esperti italiani e anche internazionali.
Italiani e palestinesi. Ci piacerebbe molto che l'incontro dell'8 aprile, e naturalmente sei più che invitato a esserci, che l'incontro dell'8 aprile potesse essere un piccolo cantiere di riflessione politica sul presente, sapendo appunto che noi siamo responsabili anche del passato, in tutte le sue complessità, per poi proseguire anche con altri incontri successivi. Soprattutto penso a un incontro nella nuova sede del Ponte. Noi ci stiamo trasferendo dalla Casa del Popolo Andrea del Sarto, che è stata chiusa dal Comune di Firenze per inagibilità, alla nuova sede che sarà presso la biblioteca Buonarroti di Novoli, la biblioteca comunale, intitolata tra l'altro a Filippo Buonarroti, cioè quello della congiura degli uguali, per cui siamo molto contenti di andare lì. E l'idea appunto è nella nuova sede, di sviluppare dei momenti di laboratorio, di riflessione vera, politica, eccetera, perché vedete, sulla questione palestinese ci sono tantissimi fili da annodare insieme. C'è per esempio una campagna internazionale di boicottaggio, disinvestimento, insomma, contro Israele, la campagna BDS, che ha aspetti molto importanti, insomma, in Germania, in Austria, negli Stati Uniti, altrove, anche in Italia. Allora, tantissime storie, sapendo che la questione palestinese non è residuale, i palestinesi sono ancora lì, e intendono restarci, e nel nuovo internazionalismo quello palestinese può essere un laboratorio importante di riflessione politica per tutti.
Beh, io penso che su queste proposte che tu fai possiamo senz'altro non solo concludere la trasmissione, ma anche farne il punto di riferimento. Puoi contare senz'altro sulla nostra presenza l'8 di aprile, e voglio ricordare la presentazione di Palestinesi, cioè oltre 20 autori nel numero speciale della rivista Il Ponte, venerdì 8 aprile alle ore 21 presso la sala convegni del comune di Calenzano, che per chi non la conoscesse ricordiamo che è anche una bellissima struttura.
They call her Mama Africa, the queen of South African music, Miriam Makeba.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. Passiamo ora alla terza parte della trasmissione con la rubrica Unadicum.
بتعصف الوطن من عجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة عكل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي
La rubrica Unadicum ascolteremo la voce di Alessandra Becozzi dell'associazione Cultura e Libertà, che ci parlerà della campagna ICE promossa dai cittadini europei per bloccare il commercio con gli insediamenti illegali.
احكي في توريو رمز السلام والحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلم منها الشعب.
Buongiorno a tutti, grazie a Buongiorno Palestina per darmi l'occasione di poter parlare di una iniziativa importante, molto importante, è una iniziativa dei cittadini europei, ovvero è un'iniziativa, non una semplice petizione, infatti uno strumento democratico ufficiale che consente ai cittadini dell'Unione Europea di poter formare in qualche modo, incidere in qualche modo sulla politica europea, e in quanto si richiede alla Commissione di proporre un atto legislativo. Il tema di questa iniziativa dei cittadini europei è mettere fine al commercio con le colonie illegali in territori occupati, in tutti i territori occupati. Non parliamo soltanto di Palestina, che è sicuramente uno dei casi più eclatanti, ma in tutti i territori occupati attuali e che dovessero anche verificarsi in futuro. E l'iniziativa richiede, come dicevo, di mettere fine a questo commercio che è attivo, il commercio europeo e degli stati membri dell'Unione Europea con colonie illegali è un commercio attivo, e questo nonostante la Commissione Europea, l'Unione Europea e la Commissione Europea riconoscano che i territori occupati e le colonie in particolare dei territori occupati siano illegali e l'Unione Europea sia dichiarata contro l'annessione, e si sa che secondo il diritto internazionale gli insediamenti illegali costituiscono un crimine di guerra. Purtroppo però su questo terreno l'Unione Europea non ha assunto finora la propria responsabilità mettendo fine a questa politica che viola il diritto internazionale. Questo commercio, tra l'altro, consente di trarre dall'annessione illegale profitti e inoltre contribuisce all'espansione degli insediamenti illegali non solo in Palestina ma in tutto il mondo. Quindi noi chiediamo una legge dell'Unione Europea che metta fine a questo commercio una volta per tutte. Questa legge si applicherà ovunque nei territori occupati, tra cui appunto quelli della Palestina. Come partecipare? È molto semplice, si può partecipare firmando una petizione appunto con i contenuti che vi dicevo e che trovate sul sito www.stopsettlements.org. È da notare che questa iniziativa non richiede la fine di tutto il commercio con i territori occupati, ma chiede la fine del commercio con gli insediamenti illegali. Quindi non c'è un divieto di commercio con i territori occupati, anche perché questo non consentirebbe un commercio equo con le popolazioni i cui territori sono annessi o occupati. Questa iniziativa può essere firmata sul sito che vi dicevo da tutti, e basta semplicemente mettere proprio nome, cognome e numero del proprio documento, che sia carta d'identità o che sia passaporto, e la firme raccolte, abbiamo un anno di tempo per raccoglierle, e per poter andare in porto questa iniziativa c'è bisogno di raccogliere 1 milione di firme a livello europeo. In Italia la nostra quota, diciamo, di firme da raccogliere è di 60.000. Se riusciremo entro un anno a fare questo, la Commissione europea sarà tenuta a prendere in considerazione la nostra richiesta ed eventualmente disporre un atto legislativo che appunto vieti il commercio a tutti gli stati membri, vieti il commercio con le colonie dei territori occupati. È molto importante, tra l'altro ho avuto un percorso percorso abbastanza difficile, perché all'inizio la Commissione europea aveva rifiutato di registrare questa iniziativa, in quanto ci accusava di voler proporre delle sanzioni. Non si tratta assolutamente di sanzione, per questo abbiamo fatto ricorso e portato la Commissione europea alla Corte di Giustizia europea e abbiamo vinto il ricorso. Non si tratta di sanzioni, si tratta essenzialmente di applicazione del diritto internazionale. Dunque, chiaramente il rifiuto iniziale della Commissione europea non era un rifiuto, era un rifiuto, come è stato poi detto dagli avvocati, in mala fede. A questo punto non mi resta che invitare tutti coloro che ci ascoltano a firmare. Le firme che sono state finora raccolte sono in tutta Europa 19.000, in Italia solo 900. Quindi dobbiamo fare un bel balzo in avanti con le firme e mettercela tutta per poter arrivare al risultato che ci consentirà appunto di avere una discussione nella Commissione europea e molto probabilmente anche nel Parlamento europeo e auspicabilmente un atto legislativo della Commissione che sancisca una volta per tutte lo stop al commercio con le colonie illegali.
أمر عبر الحلم خلف الليل المعشوش بفوق جدارات الغمام أمر عبر الحلم أمر عبر الحلم خلف الليل المعشوش بفوق جدارات الغمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب ومضات الريح على أشرعة البرق وستائر الليل أمر عبر الحلم أمر عبر الحلم فوق جدارات الغمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب اليمام ولملم زغب Thank you.
Prima di chiudere questa trasmissione, dobbiamo informarvi di questa notizia. L'Università La Sapienza impedisce l'iniziativa sulla presentazione del rapporto di Amnesty International sull'apartheid israeliana. In un contesto globale segnato profondamente dalla guerra in corso in Ucraina, verso cui un legittimo interesse è stato rivolto da tutti i media e le realtà politiche studentesche e non studentesche, anche quest'anno, la settimana tra il 21 e il 27 marzo, è dedicata alla terribile realtà del regime di apartheid stabilito da Israele nei confronti del popolo palestinese, i cui territori sono stati colonizzati ed occupati in misura crescente dal 1948 ad oggi. Il popolo palestinese subisce ogni giorno da decenni la più grande delle umiliazioni, quella di ritrovarsi straniero in casa propria, vessato, represso, martoriato da bombardamenti a tappeto, violenze brutali e discriminazioni sancite anche per legge. Giovani studentesse e studenti hanno trovato preziosa l'opportunità di ospitare tra le mura della loro università un'iniziativa sulla questione palestinese, organizzata in collaborazione con Giovani Palestinesi di Roma, Comunità Palestinese di Roma e del Lazio, BDS Roma, Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese. L'iniziativa era stata autorizzata dal Dipartimento di Filosofia, che per suo svolgimento aveva concesso di utilizzare l'Aula 5 della sede di Villa Mirafiori. Durante la serata del 21 marzo, giorno precedente all'evento, l'Ateneo ha deciso improvvisamente, dopo una sollecitazione di cui non conosciamo l'autore, di dichiarare la più netta opposizione all'iniziativa che di comune accordo era stata organizzata. La condizione posta all'Ateneo affinché l'iniziativa potesse svolgersi come da programma è stata quella di imporre all'iniziativa un relatore o una relatrice della UGEI, Unione Giovanile Ebrei d'Italia, che a detta loro avrebbe svolto il necessario ruolo di contraddittorio. L'organizzazione UGEI, per nulla critica dello Stato di Israele, condanna e giudica intollerabile qualsiasi messa in discussione della legittimità dello Stato ebraico, come afferma nel comunicato stampa del 16, aveva affermato nel comunicato stampa del 16 maggio del 2021, auspicando il quieto vivere di israeliani e palestinesi. Quello che mettiamo in discussione è il regime di occupazione e segregazione stabilito dallo Stato di Israele, che esclude a priori la convivenza. Con tale presa di posizione, l'Università della Sapienza conferma di non volere in alcun modo tutelare i diritti fondamentali del popolo palestinese, che anzi contribuisce attivamente a minare attraverso accordi bilaterali che coltiva, come ad esempio con il Technion Israel Institute of Technology di Haifa, legato al comparto militare israeliano, e con la Leonardo S.P.A., azienda di aerospazio, difesa e sicurezza, leader nel comparto industriale militare ed impegnata addirittura con gli armamenti nucleari attraverso la joint venture MBDA Missile System. Ad essere rifiutata addirittura l'autorevole presa di posizione di Amnesty International, organizzazione internazionale che da anni lotta contro le ingiustizie e le diseguaglianze e in difesa dei diritti umani nel mondo, e che dopo anni di studi e inchieste ha prodotto un rapporto di 278 pagine che sancisce come inequivocabile crimine contro l'umanità l'apartheid israeliano contro i palestinesi. Accettabile il trattamento riservato non tanto quanto agli studenti, quanto agli attivisti per la causa palestinese e al popolo palestinese, tutto da un'istituzione come la Sapienza, che si dipinge come pacifista mentre respinge senza esitazione il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla sopravvivenza, impedendogli di diffondere informazione e consapevolezza sulla propria condizione di oppressione. Queste tattiche sono state utilizzate troppe volte in Italia come all'estero per evitare che si chiami il regime di Israele con il suo nome, l'apartheid. Denunciamo quindi questo atto di forza e repressione della Sapienza e invitiamo la comunità studentesca a raggiungerci domani per garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa, del tutto lecita e quanto mai urgente, e prestare la dovuta solidarietà alla resistenza di un popolo in coraggiosa lotta contro un aggressore spietato. Questo era il comunicato degli studenti e delle studentesse di Riabilitiamo Mirafiori, co-organizzatori dell'evento di presentazione del report di Amnesty International sull'apartheid israeliana in Palestina. Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione avete ascoltato i Simple Minds in Mandela Day, il giorno composta per il giorno della liberazione di Nelson Mandela. Nella canzone si dice: se le lacrime stanno scorrendo, allora asciugale dal tuo viso. Riesco a sentire questo battito nel profondo. Sono passati 25 anni da quando hanno portato via quell'uomo e ora il mondo scende in strada dicendo che Nelson Mandela è libero. A seguire avete ascoltato Miriam Makeba in Click Song. Noi occidentali non siamo capaci di pronunciare il titolo di questa canzone, quindi abbiamo reintitolato la canzone con Click Song, per l'evidente schiocco sonoro che non siamo abituati a produrre. Miriam Makeba, chiamata Mama Africa, nacque a Johannesburg il 4 marzo del 1932. È stata una donna, nonostante l'esilio subito, capace di trasmettere amore e felicità attraverso l'arte del canto. Importante figura per risolvere l'apartheid, ha sempre agito per ottenere la liberazione di Nelson Mandela. Fu esiliata perché nelle sue canzoni descriveva come venivano trattati i sudafricani di colore durante quel periodo. Nel 1963 portò la propria testimonianza al Comitato contro l'Apartheid delle Nazioni Unite. Il governo sudafricano rispose bandendo i dischi di Miriam Makeba e condannandola all'esilio. A seguire ancora una canzone di Miriam Makeba, The Retreat Song. E per ultimo avete ascoltato Rimbanna in The Dream. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì 6 aprile, sempre alle 17.30 e sempre su Radio Wombat.
Ciao.